Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa serata a tutti voi, cari figlioli. Ci ritroviamo insieme, come annunciato stamane nei giorni scorsi, per proseguire la lettura del mio libro Padre Pio, Uomo di Dio. Siamo giunti, credo, alla 14ª puntata e questo libro, vedete la copertina, potete chiederlo se volete in segreteria a Radio Domina, comunque lo stiamo portando anche in giro, così chi vuole può prenderlo nei raduni che via via facciamo. Siamo giunti a quel capitolo, secondo me, decisivo di questo libro, che lo ricordo, non è una biografia semplicemente. Ce ne sono tante su Padre Pio, di taglio divulgativo, perché Padre Pio appartiene a tutti, e di taglio anche un po' più, diciamo, teologico. Il mio invece è un pamphlet, potrei dire, di tipo teologico-spirituale, dove non mancano, come ovvio, i riferimenti biografici a Padre Pio, però ho voluto esaminare, tanto che salto tutta la parte dell'infanzia, della noviziato, eccetera, esaminare i capitoli più scottanti, potremmo dire, di Padre Pio. Abbiamo visto, se vi ricordate, quello intorno alla figura controversa di Padre Agostino Gemelli, che ha costretto Padre Pio alla censura. È stato censurato Padre Pio per via di questo primo attacco, che poi ha trovato immediatamente nuovi alleati. Per esempio, vi ricorderete, ne parlavamo l'ultima volta, il parroco di San Giovanni Rotondo, che ha ascoltato, diciamo così, le calunnie intorno alla figura di Padre Pio. Don Domenico Palladino si chiamava il parroco, e ha, diciamo, gareggiato con Padre Gemelli nel insistere presso le autorità vaticane, soprattutto il Santo Padre, che in quel momento era, ve lo ricordo, Benedetto XV, che invece voleva bene a Padre Pio, perché Padre Pio venisse fermato. In realtà, dietro, l'abbiamo detto tante volte, abbiamo potuto solamente scorgere, così io dico nel mio libro, l'azione nefasta del diavolo, che voleva fermare Padre Pio perché si fermasse tutto il bene che lui faceva alle anime. Ecco, quindi Padre Agostino Gemelli, il quale peraltro è anche, lo scrivo nel mio libro se non ricordo male, come vi ho detto tante volte non possiamo leggere tutto, sono solo dei flash che io do in questa mezz'ora di catechesi intorno alla figura di Padre Pio, è un insieme di catechesi che comunque sta arricchendo anche me, nonostante abbia scritto il libro, che Padre Agostino Gemelli è stato anche artefice della persecuzione nei confronti di Natuzza Evola. Lo dico perché ve lo rivelo in forma così ormai, come dire, serena. Non l'ho detto prima, ieri, venendo in Calabria, sono passato da Paravati, dove mi recavo, giovane diacono e poi prete, a incontrare non poche volte personalmente Mamma Natuzza. E sentivo il desiderio di andarci e di sostare alla sua tomba. È andato tutto bene, perché io ero un po' indeciso, ma proprio ho sentito, come dire, Mamma Natuzza nel mio cuore che mi diceva: tu mi hai sempre considerato mamma, vieni, provvedo io. C'era un sacerdote che stava confessando, boh, penso non mi abbia riconosciuto. Sono entrato come un ladro, potremmo dire, e sono andato a pregare e a sostare per qualche minuto, non di più, naturalmente, sulla tomba, davanti alla tomba di Mamma Natuzza, che si trova lì nella casa dove lei è vissuta. Accanto c'è quel orribile santuario, per molti versi orribile, credo ci siano anche lì i mosaici del famigerato Rupnik, per dirne una. Ecco, e ho pregato davanti a Natuzza, ho pregato per tutto il piccolo resto, ho pregato per questo ciclo di incontri che facciamo in giro per l'Italia, soprattutto l'8 dicembre, ve lo ricordo, per la festa dell'Immacolata a Milano. Ecco, allora Padre Gemelli, abbiamo visto come ha perseguitato Padre Pio, poi abbiamo visto il capitolo interessante delle stigmate e della notte oscura di Padre Pio. Ecco, soprattutto sulla notte oscura credo di avere dato un contributo importante, credo, poi dovrete essere voi a deciderlo. Perché? Perché se ne parla poco, si ha l'idea di un Padre Pio che era sempre a contatto. Io ho sentito non poca gente dire: eh vabbè, però lui vedeva Gesù, e vabbè, sì, soffriva, però vedeva la Madonna. Non sono quelle cose che molta gente ignorante e presuntuosa anche non fa che dire. Ecco, in realtà Padre Pio ha conosciuto, nonostante le visioni che aveva, un tempo acuto, acutissimo, lo abbiamo visto e potete andarvi a recuperare, basta solo cercarle e scorrere con pazienza le catechesi che di volta in volta io faccio, perché non vanno perdute. Per esempio, io continuo a raccomandare le due catechesi su Monsignor Marcel Lefebvre, che incontrerà Padre Pio, ne parleremo proprio nel 68, poco tempo prima che Padre Pio morisse, i due si sono incontrati. Io ho tenuto due catechesi, recenti su Monsignor Marcel Lefebvre che trovate sulla playlist di Radio Domina, così come trovate appunto tutte le catechesi su Padre Pio che fin qui abbiamo fatto. Se ve ne siete saltata qualcuna e casomai vi dovesse interessare di seguirla. E dicevo, allora abbiamo parlato della notte oscura di Padre Pio. E abbiamo visto come questa notte oscura è stata acuta, intensa in Padre Pio teme di uscire matto, lo scrive, vi ricordate, l'abbiamo visto. Padre Pio ritiene di essere stato abbandonato per sempre da Dio. Era una fase acuta perché doveva durare fino a un certo punto. Dio sa come dosare tutto, io non so voi, alla luce dell'esperienza di Padre Pio, parlo per me, io avanzo, nonostante veda, devo dirlo, in questa missione. Su questa missione, non su di me, su questa missione si concentrano in maniera a volte a cicli, a periodi, pressioni incredibili. Ma io, per esempio, da Padre Pio ho imparato questo: e Dio ha tutto in mano, provvede a tutto lui. Per esempio, è un esempio questo: Padre Pio ha avuto la notte oscura per circa, pioniamo, un decennio, Madre Teresa di Calcutta per 40 anni. Ce l'ha detto lei. La notte oscura è questo tempo di travaglio, di aridità, perché alla fine il modo migliore per definire la notte oscura, poi Dio sa come stordire alcune anime che passano la notte oscura, o come invece fare intensificare in loro questa pena amorosa, come la chiama San Giovanni della Croce, di chi abbandona tutto, abbandona il mondo, abbandona i piaceri terreni, ma non trova Dio che sta cercando. Eppure, anziché arrendersi, e questa è la differenza tra il pigro, l'accidioso e chi invece vive la notte oscura, che l'accidioso, il pigro, si lascia andare e ritorna al mondo anche nascostamente. Parlo di uomini religiosi, suore, sacerdoti, frati, che non lo danno a vedere, ma se ne ritornano al mondo perché non trovano Dio. Ma lì è la pigrizia che non l'ha fatta trovare. Perché invece nell'anima che vive la notte oscura, più Dio non lo trova, e più fa come la sposa del Cantico. Che cioè lascia il letto notturno, che significa il tempo del riposo, delle consolazioni, perché l'amata che c'ha l'amato accanto, che le sta sotto braccio nel letto dell'intimità notturna, è felice. Invece lei si alza, lo va a cercare perché non lo trova. Questa è la notte oscura che differenzia, ripeto, le anime elette dalle anime accidiose. Ho trovato alcune anime accidiose che hanno la notte oscura e poi esplodono, se la prendono con Dio, se la prendono prima o poi con Dio. Invece l'anima come Padre Pio, come Natuzza, come altre anime elette, vengono stritolate, starei per dire, in questo tempo di prova proprio perché poi devono svolgere, poi o durante la notte oscura, beh, e devono svolgere una missione. Cosa sarebbe meglio? Qui non so voi come la pensate. Meglio prima della missione o durante la missione? Non è facile rispondere a questa domanda. Possiamo dire teologicamente, secondo quello che Dio stabilisce, però. Da teologo credo che prima sia più, come dire, più angosciante, perché ti manca la missione, quindi ti stai chiedendo perché accade quello e perché l'intensità è maggiore. Questo è quello che penso. Beh, finora adesso, allora, adesso noi abbiamo cominciato la volta scorsa a trattare il capitolo problematico delle figlie spirituali di Padre Pio. Chi vuole vada a prendersi la catechesi precedente, non perdetevela. Se ve la siete persa, non potete capire questa altra puntata sulle figlie spirituali. Andiamo avanti. Stavamo parlando, se vi ricordate, la volta scorsa dell'ingresso nella vita di Padre Pio di Cleonice Morcaldi, la cui esistenza è singolare, arriva sedicenne a incontrare Padre Pio e non lo lascia più. Ecco, si scambiava. Allora riprendiamo da dove avevamo lasciato. A un certo punto, Cleonice vive accanto a Padre Pio come protagonista, e come ricordo, eravamo arrivati più o meno a questo: vive come protagonista il travaglio di Padre Pio della prima persecuzione, quella degli anni 30, quando Padre Pio viene praticamente recluso, non può invodere nessuno se non i frati del convento e basta. Però già quello era qualcosa, vedere i frati, perché qualcuno gli voleva anche molto bene, e soprattutto quella degli anni 60, quando Giovanni XXIII manderà Monsignor Macari a praticamente crocifiggere ormai un ormai anziano Padre Pio. E qui apro una parentesi che in questi giorni tiene banco. Io sto tenendo un ciclo di catechesi di Monsignor Lefebvre, sapevo che avrei irritato le fila Sede Vacantista e la Galassia di Viganò, perché questi si richiamano alle Lefebvre, ma non lo meritano. non lo meritano. Mi riferisco a Radio Spada, a Monsieur Viganò, a tutti questi simile Fevriani che scrivono libri sul fatto che i papi del post-concilio erano massoni, erano papi che volevano la Chiesa, eretici. Sapete, Radio Spada non ha pietà per nessuno e quindi soprattutto non hanno pietà questi quattro intellettuali. Non so bene chi siano, neppure non so neanche se abbiano le qualifiche peraltro per farlo, non hanno neanche pietà per se stessi. Però questo attacco feroce nei confronti dei papi del post-concilio e della Chiesa del post-concilio lo fanno in maniera irragionevole e irresponsabile nel nome e per conto di Monsignor Marcello Lefebvre. Questa è un'operazione disonesta. E infatti le ire furibonde le hanno appena, lo dicevo, e stamattina nella rubrica Santi e Caffè, quando ho parlato dell'aurora boreale, le hanno appena mostrate quando sono venuti addosso sul sottoscritto, non sui contenuti, perché hanno solo da star zitti e riconoscere che ho ragione io, ma calunniando e offendendo, segno che sono dalla parte del diavolo, perché chi è di Gesù Cristo non replica in questo modo, è chiaro quello. Allora, che cosa ho detto io? Ho detto che Monsignor Marcello Lefebvre è stato fedele ai papi. E perché vi sto dicendo questo parlando del rapporto tra Padre Pio e Giovanni XXIII, che voleva che ne invadesse più neppure Cleonice Morcaldi? Perché Padre Pio non è che per questo ha detto Giovanni XXIII non è il Papa, Giovanni XXIII siamo in sede vacante. No, 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 no. Padre Pio ha sofferto tremendamente con due pontefici, Pio XI e Giovanni XXIII. È stato molto bene con Pio XII e paradossalmente da dire, in faccia ai sedevacantisti di Radio Spada, paradossalmente è stato bene anche con Paolo VI, che lo stimava al punto tale, ve l'ho raccontato, lo riporto nel mio libro, è un inedito. Poi chi vuole vada a verificare, io ho portato qui la bibliografia nel mio libro, all'inizio, a pagina, non so dov'è la pagina. Come sempre, dovrebbe essere, eccola qui, a pagina 9, da pagina 9 a pagina 12, quindi non una pagina, io riporto tutta la estesa bibliografia a cui mi richiamo. Quindi chi vuole vada a verificare se mi invento storie. Paolo VI voleva andare a San Giovanni Rotondo, da Papa, a venerare Padre Pio in vita, perché mentre assisteva a Roma ai disastri di un concilio che il Papa non poteva più gestire perché, come sappiamo, c'era il diavolo, c'era la massoneria, c'era la regia di Calrame, voleva andare da Padre Pio a respirare l'aria di Chiesa cattolica. E Paolo VI ha avuto sempre parole straordinarie per Padre Pio. Straordinarie. E Padre Pio, come vedremo, gli ha scritto una lettera meravigliosa. Ecco, nei confronti di Giovanni XXIII, Padre Pio ha avuto più di una posizione netta, però l'ha riconosciuto come Papa. Per esempio, quando Maccari, in una delle prime occasioni, Maccari, il visitatore apostolico che lo perseguitava, gli proponeva di scrivere una lettera a Giovanni XXIII, Padre Pio rispose col dire seccato: non so scrivere. Ma quella è un'altra cosa. Non è che si è permesso di dire non è il Papa, siamo in sede vacante, perché qui, tra il Radio Spada e i Viganò, e mi dispiace che ci siano figure onorevoli come Valli che gli vanno dietro, mi sembra che stia andando a finire di aspettare di vedere chi si affaccia, perché dire ci piace, perché si è messo la tiara, è il Papa! Oppure no, non ci piace, perché non si è messo la tiara, allora non è il Papa, cioè sta andando a finire che il Papa ce lo scegliamo noi. Non c'è atto di orgoglio superiore a questo. E quelli di Radio Spada, e quelli come Viganò, e quelli come chi gli va dietro, fanno un atto di orgoglio luciferino perché decidono loro chi è il Papa. Un'altra cosa è la battaglia che noi stiamo portando avanti per dire che Bergoglio non è il Papa. Non ci piace, questo non è che dobbiamo. Anche fisicamente, il timbro della voce, Tadas, non ci piace Bergoglio, non ci è piaciuto sin da subito, ma quella è un'altra cosa. Se fosse stato eletto validamente, noi staremmo qui a soffrire e diremmo: è il Papa, non capiamo come il Signore lo stia permettendo, il Papa, punto, basta. Non è il Papa, non è stato eletto validamente perché Benedetto XVI è di sede impedita. Ma andarsi a scegliere il Papa che ci piace perché risponde ai nostri criteri, sa di orgoglio luciferino. Cioè il piano lo scegliamo noi di Radio Spada, non Gesù Cristo e lo Spirito Santo. Il piano lo scegliamo noi Viganò e compagni, non Gesù Cristo e lo Spirito Santo. Per cui ci vogliamo i papi che diciamo noi. Ma perché non se ne vanno da Pietro III nella Chiesa Palmariana? Viganò ce l'ha già il papa che vuole. Radio Spadisti, ce l'avete il papa che volete, come lo volete voi. Nella sedia gestatoria, l'avete mai visto Pietro III, Pedro III? Poi ve lo faccio vedere. che cammina sulla sedia gestatoria, capito? Sulla sedia gestatoria e indossa la tiara. Allora se ne vanno a Siviglia. Radio Spada, andatevene a Siviglia e toglietevi dai piedi perché rovinate le coscienze. State rovinando le coscienze. Per quello che poi mi vengono addosso, perché siccome dico la verità, allora io sono quello che sta con le donne, come dicevano di Padre Pio, mi faccio i soldi, che poi non si capisce, come ho detto stamattina, questi soldi io quando li dovrei, diciamo, divertirmeli, quando me li dovrei godere questi soldi, eccetera, eccetera. Allora, Padre Pio ha sofferto molto con Giovanni XXIII, ma non si è mai sognato di dire che non era il Papa. E quando si sono incontrati le febbre Padre Pio, ne parleremo, penso, domani, vediamo. Loro erano sotto la tutela giurisdizionale del Papa legittimo, volenti o nolenti era il Papa legittimo. Ecco. Allora, ritorniamo quindi, diciamo, al rapporto di Cleonice con Padre Pio, un rapporto soffertissimo, ma il loro amore cresceva. Vi ricordate, la volta scorsa vi ho raccontato quell'episodio del film di Castellitto, Padre Pio, in cui si vede che mentre Padre Pio non può vedere nessuno, neanche affacciarsi, Cleonice lì con Brunatto, di cui parleremo, anche una figura quella Emanuele Brunatto assolutamente commovente, e Cleonice si lascia scappare, io lo amo, parlando di Padre Pio. Chissà che cosa si aspettava da parte di Brunatto, che invece dice anch'io lo amo, ecco, per dire. Allora, Cleonice e Padre Pio si scambiavano i biglietti, perché non potevano vedersi sempre. E i bigliettini, riprendiamo da qui, che i due, Padre Pio e Cleonice, si scambiavano, rivelano, come si diceva, un percorso di grande intensità affettiva e mistica. Possono andare insieme, ti aspetti, ma certo che sì. Attenzione all'anaffettività, che non è evangelica. Non so, si è imposta in molti ambienti cattolici, io l'ho sempre combattuta, questa così, cosa qui, naturalmente stando attento all'opposto, è ovvio, ci vuole equilibrio, però quelle persone consacrate, persone di Dio, che non mostrano affetto come se fosse peccato, a mio avviso, io la penso così, poi penso a San Paolo, penso a Gesù, mi sembra che non fossero anaffettivi, non è che erano così perché dovevano compiere la volontà di Dio e quindi si disinteressavano di chi stava attorno a loro, non mostravano mai atti di affetto. Perché ne abbiamo bisogno tutti. Non è che c'è da vergognarsi se Padre Pio mostrava affetto verso Cleonice. Quando Cleonice le diceva, padre, le voglio bene, padre, prego per lei, padre, le sono vicino, ma non è che Padre Pio era anaffettivo, gli faceva bene questo. Ci fa bene sentirci amati. Ovviamente. Vigilando sempre, non è che c'è bisogno di dirlo, sulla necessità che il vino non diventi aceto, quella è un'altra cosa. Non è che io rinuncio al vino per paura che diventi aceto, è chiaro. Padre Pio è stato un uomo intensamente affettivo, e qui per dirvi una cosa che penso, vedete che fa bene leggervelo il libro, perché io dovevo leggere e ancora non ho letto neanche un rigo. Ma è interessante questo, perché così sono come piste metodologiche per leggere il libro. Perché, scusate, io vorrei dirvi una cosa: se ci fate caso, i più grandi geni del cristianesimo, i più grandi spiriti mistici, sono stati anche quelli, nonostante una certa letteratura abbia cercato di far credere il contrario, molto, molto, come dire, appunto, mossi da grande affetto. Pensiamo a San Paolo. San Paolo nei suoi testi lo dice chiaramente: è venuto Timoteo, ha riempito il mio cuore. Parole simili, insomma, andate a cercare. Paolo era uno che ci credeva ai legami, e il diavolo poi lì gioca brutte carte, come sappiamo. Esistono 16 volumi, pensate un po', 16 volumi, che poi hanno creato qualche problema nella causa di beatificazione di Padre Pio, perché ci sono espressioni effettivamente molto forti. E 25 quaderni dattiloscritti, quindi 16 volumi e 25 quaderni dattiloscritti che ospitano la corrispondenza tra Padre Pio e Cleonice. Proprio Cleonice, forse questo l'abbiamo detto la volta scorsa, ha fatto un atto di coraggio per dire: io non ho niente da nascondere. Troverete frasi ardite, visto che già lo sapete, ma vi consegno tutto, così vedrete che non ho nulla da nascondere. Questo ha rasserenato molto Giovanni Paolo II, eh. Questo passaggio qui ha rasserenato moltissimo Giovanni Paolo. Ed è stato un atto, secondo me, profetico di Cleonice. Cleonice è tutta da scoprire, vi dirò perché. Poteva decidere di strappargli quei fogli. E non avrebbe creato, cioè non avrebbe fatto un atto tutto sommato. Era un rapporto epistolare, intimo tra lei e Padre Pio. Quindi, se avesse deciso a un certo punto di dar fuoco a quelle lettere che lei scriveva a Padre Pio e con cui Padre Pio le rispondeva, Non avrebbe fatto niente di male. Invece ha voluto consegnare tutto, ha voluto consegnare tutto. Ecco, vi ricordo a tal riguardo che Cleonice lo accontentava ad ogni richiesta. Padre Pio non apriva bocca, ci sono episodi da questo punto di vista commoventissimi. Ve ne cito uno, non so se nel mio libro lo racconto, ma nel ciclo di catechesi che ho fatto su Padre Pio qualche anno fa, mi ricordo di aver raccontato questo episodio con più di un inedito. Allora, Padre Pio non è molto anziano ancora, è sessantenne, è nell'età migliore, fiorente ancora. E una sera, finito di confessare, si siede coi figli spirituali, tra cui c'era Cleonice. C'era l'avvocato, non mi ricordo il nome, quelli con cui Padre Pio si intratteneva, non tantissimo, ma per prendere una boccata di relax, lo faceva per esempio anche Giovanni Paolo II, è saggezza questo, perché la Chiesa la salva Gesù Cristo e quanto più ti senti investito di una missione irrinunciabile, per cui arrivi a capire che se non la porti avanti è un disastro, tanto più te ne devi distaccare. Non so se riesco a... se no ti bevi il cervello, ti senti chissà chi. Giovanni Paolo II diceva, interessante, Sor Tobiana ogni martedì io organizzavo, l'abbiamo saputo poi dai testi, quindi io non mi invento nulla, andate a vedere, lo dico perché scrivono questo, no? Chissà perché Don Minutella, che ha due lauree, è incompetente. Quelli di Radio Spada che si occupano di teologia senza titoli sono quelli che devono sentenziare sull'incompetente Don Minutella. Ma è che il tempo di Satana, quindi c'è da aspettare. Giovanni Paolo II ogni martedì andava via, a insaputa di tutti, dal Vaticano. Dove andava? Estate e inverno, soprattutto in inverno, sui monti attorno del Lazio. E Suor Tobiana gli organizzava tutto per filo e per segno, perché gli piaceva fare la passeggiata e lei organizzava la passeggiata. Praticamente abbiamo scoperto che Stanislao Givi ci obbediva più a Suor Tobiana che non alla segreteria di Stato Vaticana. E perché poi Wojtyła alla sera ritornava ristorata e la ringraziava, grazie Suor Tobiana, perché gli faceva preparare il falò che a lui piaceva, e allora lì lui poi si lo lasciavano solo, si leggeva i suoi libri. Le cose più le scelte più interessanti Wojtyła le ha prese in quel contesto lì. Ecco, allora vi stavo raccontando un inedito che non c'è nel mio libro, se non ricordo male, in cui una sera Padre Pio si vede che aveva un languorino, strano, perché Padre Pio non aveva mai fame, ma forse più che languore era un capriccio. Un capriccio? Sì, un capriccio. Buono. Ci sono capricci buoni che dimostrano che sei sano di mente. Cercate di capirmi e andatelo a chiedere a chi nella storia della Chiesa ha avuto missioni e ci sono alcuni che si sono fregati il cervello e si sono perduti perché hanno esagerato. Andatelo a chiedere a loro e vedrete che ho ragione io. Un capriccio buono che dimostrava che Padre Pio non si prendeva troppo sul serio, non si considerava nonostante tutto un santo pur sapendo di avere una missione. O forse lo capiva che era santo, ma non lo voleva dare a vedere. Padre Pio chiede un piatto di maccheroni come si fanno a Napoli, perché vi ricordo che Padre Pio era giù di lì, era di dove? Di Benevento, Pietrelcina, sì, vabbè, provincia di Benevento, Avellino, non mi ricordo, credo Benevento, Benevento. Vabbè, Napoli, lì comanda Napoli, con tutto il rispetto, lì comanda Napoli, sperando che i beneventani che verranno domenica non se l'abbiano a male. Ecco, allora. Padre Pio dice così, non finisce di dire che gradirebbe di mangiare un piatto di maccheroni, era sera, faceva freddo e pioveva, di maccheroni col sugo, che Cleonice fa occhio all'assistente, in 448 quello esce, l'avvocato, per andare a cercare, sono storie queste, a me storie, queste storie a me mi commuovono quanto l'apparizione degli angeli e delle anime del purgatorio, non lo so voi, abbiate, se non è così vi chiedo perdono, quello esce di sera tardi, deve andare a cercare i maccheroni. Cleonice gli organizza tutto perché Padre Pio aveva desiderato gustare il piatto di maccheroni che poi non ha mangiato però. Alla fine non l'ha mangiato. E ci sono rimasti tutti male. Ecco Padre Pio, ecco i santi. Ci sono rimasti tutti male. Perché ha detto no, ho deciso adesso di offrirlo. Ma come, quelli poveracci avevano fatto tutto per lui. Mi sembra che alla fine abbia accettato di assaggiarla la pasta, perché se no ci rimanevano male. Ecco, Cleonice lo accontentava ad ogni richiesta. Era sempre desiderosa di dargli sollievo, metteva ogni cura per garantire a Padre Pio un po' di tenerezza in mezzo a tanto dolore e sofferenza. Bisogna dire che ci è riuscita, io scrivo questo nel libro, Penso che sarete tutti d'accordo con me. C'è riuscita Cleonice, ma lì ci voleva il cuore di una donna forte e innamorata. C'è riuscita, il suo merito è immenso. Anche perché per questo Cleonice si è messa tutto un mondo contro. Pensate che non si è spaventata neanche quando Giovanni XXIII in persona aveva chiesto che lei non vedesse più Padre Pio. Ha lasciato fare a Padre Pio e Padre Pio ha detto a Monsignor Maccari: ho sempre obbedito su tutto, siccome su questo obbedendo sembrerà che io vi dia ragione, io non obbedisco. Ditelo a Santo Padre, scritto negli atti. Tranne che Maccari non dica bugie. Però di fatto la Cleonice è rimasta accanto a Padre Pio, nonostante la volontà diversa. Non è stato imposto, però, questo va detto per fare merito a Padre Pio. Forse se gli si imponeva per obbedienza, nel senso proprio teologale del termine, forse, non lo so, forse Padre Pio l'avrebbe fatto. Gli è stato caldamente suggerito e Padre Pio ha detto no, perché così darei credito alle calunnie che vengono diffuse se io. Di botto a 73-74 anni, dopo 40 anni che Cleonice mi sta accanto, la metto da parte, allora avreste ragione voi che sospettate. Invece io la lascio dov'è a Cleonice. Cleonice si è messo un mondo contro. È celebre per concludere l'episodio in cui Cleonice si confessa con il parroco di San Giovanni Rotondo, il famoso Don Domenico, che le rimprovera un eccessivo affetto nei confronti di Padre Pio, riuscendo per l'unica volta quasi a convincerla. Si sarà messo lì con ragioni varie, dicendogli: tu ti sei legata all'uomo, tu segui l'uomo, tu ti sei legata a lui, non segui Gesù Cristo, eccetera. Quando poi Cleonice è andata da Padre Pio il giorno stesso a narrarglielo, si è sentita dire da Padre Pio: e io dove ti voglio portare? Padre Pio le ha chiesto proprio queste precise parole che riporta Cleonice, quindi sono affidabilissime. Padre Pio l'ascolta, mentre Cleonice piange temendo di essersi legata a lui in maniera sbagliata. Padre Pio, quando finisce, perché amava ascoltarla, gli dice: dove ti voglio portare? Cleonice risponde: addio, Padre mio. E lui: allora non temere di attaccarti a me. Qui c'è tutto il significato di questo legame, al contempo così delicato e terreno, eppure così travagliato e discusso. Ora, qui mette conto fare una riflessione rapida di tipo teologico che io riporto a pagina 190 seguenti e poi per oggi concludiamo. Tanto noi non abbiamo fretta di finire il libro, siamo già a metà, come vedete. Ecco, se la fisica non è un'opinione, siamo a metà. Allora, cosa potremmo dire? Io a un certo punto ho detto devo sospendere il racconto del legame tra Padre Pio e Cleonice per precisare un aspetto teologico. Mi riferisco al testo di San Paolo, Galati capitolo 3, versetto 28. San Paolo dice: non c'è più né uomo né donna. Che vorrà dire San Paolo? L'esperienza profonda vissuta nella storia della Chiesa tra un uomo e una donna, consacrati al servizio di Dio e profondamente in sintonia l'uno con l'altra, ha sempre suscitato al contempo fascino e curiosità, ma anche sospetti e giudizi affrettati. Una linea ascetica, pressappoco attestatasi con i padri del deserto e poi proseguita con alti e bassi nella storia della spiritualità cristiana, sia latina che orientale, ha maturato lentamente, spiace dirlo, ma è un dato di fatto, una rigorosa misoginia, cioè la paura della donna. E così non doveva in alcun modo frequentare i consacrati di Dio, perché la donna era considerata instrumentum diaboli. Ora, ma se tu sei debole di fronte alle donne, non estenderlo a tutti gli altri consacrati, questa idea, eh? Tienitela per te e stai in guardia. Perché, voglio dire, ci può essere un San Francesco che nella fase interlocutoria con Santa Chiara, invece la presenza di Chiara, omnia munda mundis, lo aiutava per l'altra metà del cielo a riscoprire la bellezza di Dio. Se invece il consacrato è l'uomo di chiesa e volesse il cielo che andasse anche così, chi può mi capisca a cosa mi riferisco, chi può, forse anche qui mi avete capito, prova una tentazione verso la donna, si riguardi. Verso la donna era questo che volevo dire, visti i tempi, vabbè, vado avanti, sorvolo. Non andiamo troppo lontano se citando, mi dispiace farlo perché io sono devotissimo di lui, Sant'Alfonso Maria de Liguori, predicatore settecentesco, dottore della Chiesa e patrono dei teologi moralisti, riveliamo che egli raccomandava ai confessori di non guardare le penitenti, di non farsi baciare la mano e neppure di ricevere regali o di accettare un invito in casa. Sono legittime queste Certo che sì, se Dio le ispira, sì, ma non è detto che le ispiri in maniera, come dire, ecco, sbaglia chi dovendola sentire ispirata questa direzione la impone poi agli altri, perché può darsi che il Signore per altri abbia altre vie, perché se no Francesco e Chiara non si capisce. Ma gli esempi sono tanti. Ma scusate, ma quando San Fran... ma avete mai letto quello che scrive San Francesco di Sales a Santa Giovanna di Chantal? Non lo so io, gli scrive parole pesanti. Io senza di te non posso stare, dico, o Wojtyła che scrive ad Anna, no Poltavska, quella che è morta di rete, Wanda Poltavska, un'altra ancora, io ti posseggo, ma io ti posseggo, guardate che è una frase off limits, se possiamo essere chiari, io ti ho posseduta, tu sei mia. Quindi, ancora oggi, per esempio, sul Monte Athos, dove vivono i monaci del più rigido tradizionalismo ascetico greco, è vietato l'ingresso alle donne. Eppure, era questo che volevo dire, accanto a questa linea, che è la più diffusa, la prudenza misogina, si è avuta una controtendenza. E questa è storia, della Chiesa. E spesso da parte di veri giganti dello spirito, come San Francesco d'Assisi, San Francesco di Sales, San Vincenzo de Paoli e tanti altri noti e meno noti, e tra questi Padre Pio, che voleva il rispetto per le donne e delle donne su se stesse, non confessava qualche volta se una donna si presentava con la gonna un po' col ginocchio esposto, le mandava via, voleva il velo in chiesa. No, perché non vorrei che si pensasse che la tendenza antimisogina corrisponda a una certa, come dire, tendenza liberal progressista per cui le donne in minigonna e décolleté in chiesa. No, non è questo il punto. Anche la storia dei papi più recenti conferma incredibilmente questo dato di integrazione armonica, soprattutto se si pensa a quale ruolo abbia svolto Suor Pascalina Lehnert accanto a Pio XII e Eugenio Pacelli. Ma forse uno dei casi più singolari riguarda quello che nessuno conosce, che io riporto nel mio libro, anche perché avevo scritto un romanzo storico su di lui. Anni fa è stato il mio primo libro, Gregorio Magno, San Gregorio Magno, Papa dal 590 al 604, che seppe, come la storia sa, della Chiesa, riavviare il cattolicesimo verso nuovi traguardi, lo riavviò. Eppure San Gregorio, che era stato monaco e soffriva fisicamente di alcuni malanni, era tanto, questo deve essere duro per chi lo vive, tanto audace. Nel progetto che Dio gli affidava, quanto costretto a misurarsi con la fragilità delle proprie malattie fisiche. Questo è veramente qualcosa di, è un martirio che il soggetto vive. Ecco, si rivelava inaspettatamente agli occhi di se stesso fragile Gregorio Magno. Andate a leggere le lettere, sono edite, le lettere di Gregorio Magno, ora vedremo. Lo si scopre appunto leggendo le lettere che egli inviava a Teoctista, ci sono donne chiamate anche il suo nome, Teoctista, figlia dell'imperatore Maurizio di Costantinopoli. Andate a leggere, vi accorgete di quello che sto per dire. Si nota proprio come San Gregorio individui in questa ardente donna bizantina, conosciuta nel suo soggiorno a Costantinopoli come nunzio apostolico, la confidente delle proprie debolezze. Lui che incuteva timore al mondo intero, scrive a Teoctista: sono debole, non ce la faccio, sto male, aiutami. E le racconta anche i suoi travagli interiori, la notte oscura e così via, l'aridità, soprattutto l'aridità. È evidente che egli attendeva da Teoctista l'aiuto che cercava per resistere e andare avanti. E Teoctista, nelle lettere di risposta, realmente sentiva a un certo punto la missione di supportarlo con l'amore e la preghiera. Una relazione che non è stata diversa, per esempio, da quella di San Giovanni Crisostomo, un altro gigante, con Olimpiade, che sebbene donna godeva di grande rispetto e che farà di tutto per sostenere il santo patriarca quando sarà spedito in esilio, come sappiamo, dall'imperatrice Eudossia. L'approccio teologico più adeguato per capire Padre Pio e Cleonice resta quello del carisma suscitato dallo Spirito Santo, che conduce ad una comunione profonda in vista di un comune progetto, di una missione da svolgere insieme. Spesso per la donna si è trattato di supporto. San Paolo scrive, Galati 3:28, non c'è più uomo né donna perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. E E che dire nel Novecento del legame teologico e spirituale tra Hans Urs von Balthasar e Adrien von Speyer? Ovvio, qui occorre attendere il giudizio della Chiesa, che però già c'è stato preventivo, perché Wojtyła ha consentito un simposio a Roma nell'88-87 verso il messaggio di Adrien von Speyer, quindi. Che spingerà il noto teologo a lasciare la Compagnia di Gesù per fondare con la mistica di Basilea la Comunità di San Giovanni. È proprio questa unità realizzata in Cristo che, anziché alienare la diversità straordinaria uomo-donna, la eleva, conducendo ad una perfezione profonda, fino a unione che è quella espressa dall'Apostolo: siete uno in Cristo Gesù. Quando si ammira la pala iconica di San Francesco e Santa Chiara, fratello Sole e sorella Luna, o si guardano le foto di Padre Pio con Cleonice, quando ancora si pensa al legame di San Francesco di Sales con Santa Giovanna di Chantal, ecco, appare in tutta la sua limpidezza questa parola di Paolo: siete uno meraviglioso, siete uno, maschio e femmina, siete uno in Cristo Gesù. Si narra che quando morì Santa Giovanna di Chantal, a San Vincenzo de Paoli fu mostrato in visione che il cuore della santa veniva fuso con quello di San Francesco di Sales, morto anni prima, e infine come un unico cuore gettato nelle fiamme eterne del cuore di Gesù. Meraviglioso questo. E se questo avvenisse anche tra marito e moglie, per esempio, non sarebbe già il paradiso in terra? Concludiamo. Si legge, tra i molti dialoghi di Cleonice con Padre Pio, che un giorno ella gli dice: vi supplico, padre, non mandatemi in perdizione. E Padre Pio le risponde prontamente: con la grazia di Dio non ci andrai né tu né io. Un modo chiaro, immediato, per la comprensione di questo legame, asservito al raggiungimento comune del cielo. L'uno, Padre Pio, con l'autorità talora brusca di padre e ministro di Dio, l'altra con la tenerezza e la forza dell'amore propri di uno spirito femminile sottomesso al disegno del cielo. In fondo, per essere chiari, questi legami santi non servivano a fare in modo che si guardassero l'un l'altro. Attenzione a questo, concludo. Non era un guardarsi l'un l'altro in maniera narcisistica, lì sì che ci sono problemi, ma insieme a guardare nella stessa direzione. Bellissimo. Quindi non così, ma così. In uno dei film su San Francesco si vede che il santo, alla fine del film, cammina su un prato a piedi nudi, perché era la regola, mentre Chiara lo segue mettendo i suoi piedi quasi per gioco sulle orme lasciate da Francesco. Alla domanda di lui: stai seguendo le mie orme? Lei risponde luminosa: no, altre, molto più profonde. Cleonice ha seguito Padre Pio, ma cercava Cristo attraverso lui. Nel mio libro non ho potuto scriverlo, vi rivela un dettaglio, o potete contestarmelo. Ho notato che la maggior parte delle donne mette, quando è seduta, i piedi un po', rivolti l'uno verso l'altro. È una cosa spontanea, così, ecco. La maggior parte delle donne tiene i piedi così, senza accorgersene. Invece il maschio, per ragioni anche anatomiche, le tiene così. Ci ho visto un segno in questo, perché il maschio avanza, è homo faber, è l'homo technicus, la donna è portata all'intimità, è portata al cuore, al recinto sacro. Bene, spero di avervi lasciato gustare un po' di cose sacrosante di cui non si parla più. Siamo lì a discutere se dare la versione coppie gay. Abbiamo capito tutto in questo, no? Ecco, un saluto a quelli di Radio Spada. Su tutti voi la santa benedizione del Signore, sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.